Franco Di Carlo, costruttore di parchi avventura, gestore qui per la gestione. Il tuo è questo, conferenza, sé.
Qualcuno ha bisogno di una pausa? Avete bisogno di 5 minuti di caffè?
Volete...
Ah, perché è da un'ora che siete sotto pressione. Io adesso, tra l'altro, ho bisogno di un'oretta, se no datemi voi un'ora,
Signore.
perché è l'una meno 20.
Vai, vai, vai.
Se dopo cominciano...
Parti, vedi tu
Parto,
come
dopo
puoi costruire
ditemi voi
l'intervento,
se...
50 minuti te li diamo. No, poi io
Dico
stacco la
quello che ho
corrente.
bisogno, io per quello che ho pensato di dire, poi da cosa nasce, da come si va avanti, non lo so, ci calibreremo strada
Esatto, ci
facendo.
calibriamo strada facendo.
Allora, grazie, Franco Di Carlo l'ha già detto, Acropark. Io sono qui non tanto in veste di esperto, espertissimo delle normative di cui vado a parlare, però di uno che se l'è trovato addosso come gestore e vuole fare del suo meglio. Quindi sono qui a parlare delle norme di gestione. Qualcuno conosce molto meglio di me le norme di progettazione, per cui lo farà qualcun altro. E mi prendo, diciamo, questo incarico perché ho l'esperienza di lavorare nel settore dal 2005, perché abbiamo già visto passare 100.000 e più partecipanti, no, come si chiamano adesso dalle normative, nei nostri parchi, dove anche più della metà probabilmente sono ragazzi di età scolare e siamo abituati a farci rivolgere una domanda che vorrebbe essere un po' il centro poi di questo incontro. Cioè, risolvere il modo, cioè, trovare il modo di rispondere alla domanda di genitori e accompagnatori. Vediamo se qualcuno forse già ha capito di cosa si può trattare, ma sicuramente la domanda più frequente è se è pericoloso. Cioè, ci possono chiedere come veniamo vestiti, qua e là, ma in realtà la cosa che più interessa, scusate la lentezza di queste cose, ma ne ho messe poche, cambiando computer si prende dei tempi diversi. Allora, generalmente quello che interessa di più ai nostri partecipanti o ai genitori che accompagnano i partecipanti è se è pericoloso. Vabbè, si immaginano chissà quanti tipi di pericoli, però c'è anche da dire una cosa, la domanda se è pericoloso presuppone... O qualcuno dice se è rischioso, qualcuno chiede ma è sicuro. Io vorrei che velocissimamente capissimo la differenza tra questi termini, perché forse non a tutti, almeno a me non era chiara dall'inizio, proprio per bene. Allora, il pericolo è una circostanza nella quale ci si può trovare ad avere un danno. Nell'alpinismo, che forse è la pratica più vicina alla nostra attività, ci sono pericoli legati a cosa, alla struttura, all'ambiente, nel nostro caso appunto forse ai percorsi, anche se poi è come sono stati fatti, subentrano le persone, ma generalmente altri pericoli possono essere legati alle persone, a come si comportano. E nella nostra attività il comportamento è estremamente, è una parte molto importante del risultato. Prima si diceva il pezzo di carta, e mi faccio un inciso su quello che ho detto prima, su cui non sono pienamente d'accordo, quando dice il pezzo di carta non vale niente, è perché ci si riferisce forse a una forma mentale della giostra del parco di Gardaland di cui si è parlato che non chiede niente. Ma una giostra meccanica è progettata in modo tale che tu ti siedi e sei una parte passiva del gioco. Cioè la sicurezza è data al 100% da chi ha costruito la macchina, chi l'ha mantenuta, dal gestore della macchina. Il parco avventura invece, l'attività del soggetto, dell'individuo, è una parte molto importante nel ruolo della sicurezza, nel gioco della sicurezza. Quindi la formazione che ha avuto prima, eccetera, è fondamentale e il suo stato mentale, la sua capacità, la sua abilità fanno parte di tutta quella catena di elementi da andare a verificare perché risulti un'attività sicura. Invece il rischio è semplicemente un numero, sarà percentuale, non lo so, comunque gli assicuratori sono più bravi di me su questo, che individua la probabilità che si verifichi un danno dovuto ad una situazione di pericolo. Per cui è più importante forse per noi parlare di rischio più che di pericolo, perché noi potremmo fare anche un'attività pericolosissima, ma se il rischio è bassissimo perché siamo stati bravi a prepararci, si può fare più tranquillamente, no? E il rischio ha due parametri che sono quanto frequentemente accade un danno, oppure quanto è grave. Un danno piccolo che cade spessissimo può essere noioso quanto un grave danno che invece accade una volta sola. non mi dilungo in esempi, penso che abbiamo già capito tutto il concetto. Però noi dobbiamo lavorare in tutti e due i fronti, non dobbiamo fare in modo sia che non ci capitino dei danni frequenti, ripetuti, perché anche uno che si fa un taglietto in un dito è niente, ma se capita a tutti sistematicamente andremo a intervenire per risolvere quel problema ovviamente. È come se capita un incidente grave di uno che invece si rompe, si frattura una gamba, ne capita uno solo, però ci ha condizionato magari la credibilità per tutta una stagione o tutta una vita dell'attività. O peggio, che non voglio andare a pensarlo. Vabbè, la sicurezza, quindi cominciamo a parlare di sicurezza. La sicurezza vuol dire poter fare qualcosa senza preoccupazione. E la preoccupazione minima ce l'abbiamo quando abbiamo una totale assenza di pericoli, cosa che nel nostro caso dobbiamo capire che non è possibile. Però abbiamo le norme di sicurezza che ci aiutano a far sì che questi pericoli siano ridotti, il rischio sia ridotto e quindi possiamo andare a migliorare la nostra attività. Quindi cerchiamo di ridurre al massimo il rischio, questo è l'obiettivo. Cominciamo quindi a introdurci nel campo delle norme di sicurezza. Stiamo parlando di norme che abbiamo aspettato un po' ad avere. Come diceva prima buon Maurizio, non è che abbiamo partecipato tanto alla loro realizzazione, per cui dobbiamo prendere quello che è venuto. La traduzione, io aggiungo, è quello che è, cioè quanti di voi hanno acquistato le norme e le hanno anche lette magari? Posso saperlo, vedere, così so un po' che interlocutori ho. Bene, grazie, no, siete parecchi, complimenti. E Luni ha fatto un po' i soldi, col gran lavoro che ha fatto Luni, che ha già guadagnato abbastanza.
Ma che non ho prodotto abbastanza male.
Vabbè, allora eccole qua, alcune scannerizzate sono venute così, ma tanto non ci interessa. Cosa è successo? Io parlerò solo della barra 2, che è la gestione, e volendo l'ho scannerizzata anche punto per punto di interesse tutta, con questo non voglio farvela vedere tutta e parlare di tutto, perché sennò staremo qua fino a stasera. Ho evidenziato alcuni punti che secondo me sono più importanti o sono più dubbi, in maniera che con il mio apporto e con quello di altri magari anche più competenti di me su quello specifico, possiamo anche toglierci qualche dubbio. Cioè vorrei che questo fosse quasi un po' un tavolo di lavoro veloce, scorrevole, nel quale io faccio anche passare avanti velocemente le immagini. Dall'introduzione vediamo già subito che si parla di rischi, c'è poco da fare, dobbiamo mettercela via, cioè questa è un'attività che ha dei rischi. E lo dicono chiaramente che devono essere intraprese da chi è in grado di conformarsi fisicamente, che dobbiamo limitare le collisioni, le cadute e che non è possibile eliminarle totalmente. Quindi noi dobbiamo convivere con questa situazione. Cioè io, da quello che ha detto prima l'astroingegnere, essendo un gestore con tre parchi, con tutti questi clienti, con una quarantrentina di istruttori, eccetera, ed essendo io il responsabile in casi penali, eccetera, non dovrei dormire di notte. Immaginatevi di avere un migliaio di partecipanti in un weekend nei nostri parchi, mi dà qualche pensiero. Ed è per quello che voglio cercare di fare le cose al meglio, insomma. Dopo riuscirci è un'altra cosa. È indubbio che il pericolo maggiore, del quale dobbiamo stare attenti, è il rischio di caduta, almeno secondo me, no? Tutto il resto è un po' minore, per quello che è stata la mia esperienza. E quindi concentriamoci su questo, direi. Esserne consapevoli, secondo me, è già importante, cioè, se non lo sapesse sarebbe sereno lo stesso, ma è solo perché non lo sa. E ho un esempio molto particolare di una cosa che mi ha fatto anche riflettere, ero proprio in un parco e c'erano dei ragazzini che andavano con dei moschettoni, eccetera, e il nonno che era accompagnato, che parlava probabilmente con la mamma del bambino, con la figlia, il nipote, non so, e diceva, si diverte come un pazzo, ma cosa vuoi che succeda qua? C'ha sempre i moschettoni attaccati. Cioè, questa era la visione che aveva quel signore dell'attività che stava facendo il bambino, ed era felicissimo, la ragazzina era felicissimo, e stavano godendo una giornata probabilmente indimenticabile. Sì, però effettivamente essere sicuri che sia sempre con due moschettoni attaccati e che sia attaccato nel posto giusto non è poi così scontato, e quindi si creerebbe la situazione di pericolo che potrebbe generare un rischio alto e quindi un danno, no? Come dicevamo prima. Le norme, devo dire, hanno, secondo me, onestamente hanno il valore di aver individuato in questo, secondo me, in modo ineccepibile, e hanno anche individuato quali sono i punti importanti in cui andare a concentrarsi. I documenti, deve essere comunque redatto quello che andiamo a fare, le informazioni ai partecipanti, l'istruzione di sicurezza e la valutazione dei partecipanti, le attrezzature che vanno ad utilizzare, la supervisione, quindi gli istruttori, l'ispezione e la manutenzione periodica e il piano di sicurezza nel caso invece dovesse succedere veramente il danno. Per ciascuno di questo ci sono delle sezioni e hanno anche prima di tutto messo in chiaro alcune definizioni, perché noi dobbiamo sapere i termini di cosa stiamo parlando. Prima parlavamo di sorveglianti, di i ragazzi dove la divisa, sono istruttori, dobbiamo imparare tutti a chiamarli, che la traduzione sia ideale oppure no, adesso li chiameremo tutti istruttori, che hanno determinati compiti, credo che più o meno lo sappiamo tutti, casomai se qualcuno vuole che torno indietro e facciamo degli approfondimenti, volentieri. L'operatore era un po' dubbio dall'inizio, ma dopo leggendo il senso di certe affermazioni eccetera, è chiaro che è chi gestisce il parco, e sicuramente chi gestisce il parco può essere il proprietario, può essere un gestore che ha preso in affitto il parco, e qui subentrano alcune difficoltà a mio avviso per quanto riguarda la certificazione, perché la certificazione deve andare a verificare che il costruttore l'ha fatto come si deve, il proprietario ha fatto le cose giuste e il gestore, che potrebbe essere un'altra figura, continua o fa la sua parte nella maniera corretta. Mettere insieme tutti questi elementi per poterli controllare, magari di stagione in stagione, diversi uno dall'anno prima, non è semplice. Secondo me è doveroso arrivarci, ma non è semplice.
Nelle fabbriche si fa
anche. Ma la fabbrica è un'attività un po' diversa, come stagionalità, ripetibilità. In una fabbrica non sono costretti ad assumere le persone tre mesi all'anno a stagione.
Lo stagionale del pomodoro, lo stagionale dell'uva, cioè sono casi analoghi, ci sono.
Sì, ma l'influenza dell'istruttore nel processo di sicurezza non è come quello che va a raccogliere i pomodori, è un po' diverso.
Ah, sono la macchina del pomodoro, le mani si lasciano lì, purtroppo. Comunque va bene.
Il soccorritore è un istruttore un po' più specializzato, cioè quello che riesce a portare a terra la persona che in quota dovesse trovarsi, bloccarsi o farsi male, insomma, se questo lo sappiamo. L'incidente è quello di cui non vorremmo mai parlare, e sappiamo già che cos'è. E dopo c'è una bella cosa che è il termine, sono i livelli di supervisione che hanno introdotto queste norme e che io ci ho messo un po' a macinare, a capirle, forse ho dovuto anche poi leggermele tutte più di una volta. Siamo comunque, penso, tutti d'accordo che la supervisione a livello 1 significa quando fisicamente una persona, un istruttore è vicino al partecipante, vicino a sufficienza da poter intervenire fisicamente in caso di bisogno, quindi presumibilmente è sul percorso o segue sotto il percorso, però è una posizione molto rapida per poter intervenire. Livello 2 è quando invece a voce gli può dare delle indicazioni o riceverle. Livello 3 è quello un po' più avanti, insomma, magari può intervenire, può parlarli, ma è un po' meno, un po' più distante, un po'...
Come? La differenza tra le 2 e le 3 io non l'ho trovato.
Io all'inizio pensavo che fosse uno che col microfono e con delle telecamere guardasse la gente nel pacco, per dire. E provarsi che qualcuno faccia anche così, e dirò che secondo me non è molto... mette in confusione il fatto che sia in grado di fornire assistenza appropriata ai partecipanti, perché secondo me l'assistenza appropriata ha un potere superiore al livello 2. E che se uno ha bisogno di un'assistenza appropriata, nel caso del livello 3, in certi casi può essere intervenire anche fisicamente e potergli fare qualcosa di veramente importante.
Posso dire una cosa velocissima?
Certo,
perché tanto, tra l'altro dopo io farò molto più breve il mio intervento, perché secondo me ci sono alcune cose che si sovrappongono.
Perché è ovviamente.
Informazione che... Io ho interpretato i livelli di supervisione in questa maniera, ho cercato di vedere quali erano le parole che cambiavano. Perché, a parte il senso, perché se noi guardiamo il senso...
Ma dopo, come vanno a essere applicati dopo, lo fa capire ancora meglio.
Esatto, allora, supervisione livello 1 può intervenire, dice. Poi guardiamo fisicamente, cioè, però dice, parla di... La parola chiave è intervenire, può intervenire. E la seconda è può vedere.
Esatto.
Il terzo dice è in posizione adeguata. Se cambiano le parole, sì, probabilmente cambia il senso... e riusciamo a capire meglio come si pone l'istruttore o il soccorritore nei confronti dei partecipanti. Io ho fatto questo processo, quindi
sì, ma anche
potrebbe
come...
essere
sì, no, dei linee.
Camera, qualsiasi cosa, dopo i parti, le norme non possono dare degli riferimenti troppo specifici, perché domani uno si inventa un livello di supervisione e viene già risolto.
Ma non è previsto. Non l'hanno voluto fare, cioè il comitato tecnico europeo,
hanno discusso moltissimo su questa immagine. Quindi hanno dato tre definizioni che sono abbastanza diverse le une dalle altre, nonostante sembrino apparentemente tutte molto vicine.
No, secondo me è la tre che fa un po' di confusione, però visto dopo come va usato, visto dopo come viene richiamato, e comunque il livello 1 è il più vicino, il 3 è il più lontano, questa è la, ed ha un senso anche in questa elencazione messa in questo modo. È dire a fornire l'assistenza appropriata, forse la, fornire l'assistenza
appropriata.
Sembra che la figura numero uno deve fare il tutto.
Sì, beh, l'uno deve essere in grado di fare comunque la cosa più importante, logico. Ma lo vedremo anche dopo come vengono impiegati. Allora, la documentazione amministrativa. Beh, allora, io dirò, nel caso nostro facevamo già un po' tutto quello che viene detto, come Acropark, e inciso, due parchi li abbiamo in Trentino, quindi avete sentito parlare spesso di Trentino, e da lì potrei raccontarvene a sufficienza. Quindi come documentazione ci sentivamo di avere praticamente tutto, a parte il documento riguardante l'ispezione annuale di un organo ispettivo, che è una delle cose di cui stiamo dibattendo proprio adesso. Invece come documentazione di gestione altrettanto si aggiunge una documentazione un po' più spinta per quanto riguarda la manutenzione e la gestione dei DPI. Nel senso che noi i DPI li controllavamo tutti, sia quando li dai, quando li ricevi visivamente, insomma, in maniera un po' più approssimativa, poi più approfondita periodicamente o all'inizio e chiusura di stagione, e però la registrazione fatta DPI per DPI con tutti i certificati di ciascun elemento e con tutte le annotazioni di ciascun elemento componente DPI, onestamente non la facevamo. E questo ha comportato un po' di lavoro, carte, qualcuno che sta lì, dossier, fascicoli, e alla fine ho fatto anche un resoconto su cosa questo ha comportato. Informazione da fornire ai partecipanti e ai visitatori invece. Noi già mettevamo per esempio in alcune applicazioni particolari delle avvertenze particolari, quindi è giusto informare l'utilizzatore, il partecipante, anche di limiti diversi, specifici, nella attività particolare che va magari a fare. Informazioni ulteriori da dare ai visitatori, qua chiedono di poter di dare notizie riguardo all'assicurazione pubblica personale dell'operatore. Io ho chiamato il mio assicuratore, metto responsabilità civile pubblica personale, è un termine che non ci dice nulla, probabilmente è una questione di traduzione. Si può interpretare come la responsabilità civile verso terzi, differenziata da quella verso i dipendenti, cioè l'RCO, RCT, no? Noi abbiamo entrambe e credo che sia questa l'interpretazione giusta. Il fatto di esporla al pubblico in una bacheca, cose del genere, onestamente non l'abbiamo mai fatto. Se qualcuno ce la chiede, qualche scuola, qualche gruppo che vuole chiedere e avere l'attestazione che abbiamo un'assicurazione, vuole conoscerne anche i dettagli, gliela mandiamo, però non viene esposta. E qui saremmo già fuori norma allora, per esempio. Cioè, c'è da dire questo, io adesso vi sto dando una mia visione delle norme, del tutto personale, vorrei trasferirvi quello che sono le mie esperienze. Qualcun altro potrebbe essere molto più categorico sullo bianco o nero, e lì dovete vedere un po' voi. Sono del tutto d'accordo nell'affermare che, come altri hanno già detto, la responsabilità è comunque sempre vostra come gestori di fare del vostro meglio. Poi nella quotidianità dovete anche dimostrare di aver fatto il meglio che potevate con le condizioni di lavoro, le situazioni che andavate ad affrontare. Io posso esporre anche tutta la cartellonistica che volete, ma se la sera una banda di vandali che ogni sera mi porta via i cartelli dal parco e dal bosco perché il mio è aperto, la mattina dopo devo tenere chiuso perché manco un cartello, vi domando, e questa è una cosa che capita, non è che non capita. Ai partecipanti invece, e secondo me qua non sbaglio solo a tradurre, sarà ai visitatori, infatti dal titolo in testa si vede ai partecipanti e ai visitatori, in fondo si dice ai partecipanti devono essere forniti i limiti di accesso, no? E ai visitatori, intesi come quelli che passeggiano sotto al parco, nel caso di parchi aperti. I miei sono tutti parchi aperti. In Alto Adige invece ho visto diffusa abbastanza la pratica di recintarli. E l'interpretazione dei vigili del fuoco di vedere spazi chiusi secondo me è abbastanza fuori linea, credo che siano pochi quelli recintati effettivamente, e forse più per una, come dire, non contenere gli eventuali visitatori occasionali durante, finché il parco è chiuso, per impedire che vadano a salire, che salgono, si facciano male, più che per impedirne il vero accesso. In caso di evacuazione veloce o d'altro, un parco aperto non ha necessità di indicare delle vie di fuga.
No, c'è, obbligatorio,
c'è qualcuno, c'è qualche vigile del fuoco, c'è qualche commissione. Io ho sentito, se è una discoteca all'aperto e quei locali notturni che sono di moda in estate in certe località, è ovvio che ci devi immaginare una via di fuga, ma se sei in un campo totalmente aperto è giusto indicare un punto di ritrovo, ma una via di fuga, secondo me, per mio parere, è assolutamente...
Scusate, i vigili del fuoco del Trentino sostengono, ho le carte nero su bianco, che il Parco Aventura non ha necessità di,
io posso...
di previsione di un
incendio.
Infatti... No, previsione di incendio non ci vuole, però se tu metti a disposizione un locale, uno spazio, un camping dove tu puoi mangiare, lì è un rischio di possibilità che qualche cosa succeda, per cui tu devi stare attento a prevenirlo. Solo questo.
Allora, avere l'estintore e avere l'esterno.
Le vie di fuga ci vogliono, perché uno che viene non sa che se corre verso là, là c'è il dirupo o c'è il fiume. In questo senso, ecco. Non perché sia come in un palazzo, ti do le scale sicure, le scale non sicure. Nella mappa si dà il punto di ritrovo in caso di calamità, e si dice, cioè uno la vede la mappa, se devi correre corri verso l'uscita, ecco, per dire, perché è il posto più sicuro, non c'è il dirupo, non c'è, in questo senso.
Beh, c'è una domanda da un bel pezzo. Io ho gestione di un parco dentro un campeggio, che è recintato dentro il campeggio, però fa parte, diciamo, il fatto che noi abbiamo già per il campeggio un piano di sicurezza, eccetera, e comprende anche perché. Ma per quanto riguarda i controlli, si parla sempre di ente. Noi abbiamo un ingegnere edile e un agronomo che ci fa il controllo degli alberi e il controllo di tutte le funi, cavi, ogni cosa. Sono a posto per la legge?
Per le funi, per gli alberi sì, per il resto no.
Per il resto vale.
Il resto se c'ha i bar, il resto no. Se c'è della gente dentro.
Esterno.
Ma penso che sia un caso un po' specifico che forse va affrontato ad hoc, cioè forse non penso che siano pochi o comunque quando ci sono più attività, quando tu fai una cosa, un controllo per un'attività, non è detto che sia lo stesso tipo di controllo che hai per l'altra, cioè controllare una pianta per un campeggio sarà da controllare che non cada per le tende, ma non prevedeva che ci attaccassero su delle funi dell'altro, quindi...
No, è controllato in base a quello.
Ah, vabbè.
Se guardiamo la norma prevede che ci sia ovviamente un controllo fitostatico costante, ma da parte di un ente indipendente, il fatto che il parco sia conforme alla...
Poi i dispositivi di protezione individuali, e poi i corsi di formazione, poi ce ne sono tante di cose di rispetto.
È accreditato secondo le specificanti dell'ente che sono arrivate. Quindi la norma chiede esplicitamente questa cosa, cioè che qui è un assolutamente indipendente che possa venire e dire... sì, tutto quello che è stato fatto in passato, anche dentro, a quello che la norma dice. Norma sempre
volontaria.
No, ci sono delle cose
volontarie.
Quando
sì,
c'è
una formazione del personale non è una cosa volontaria.
No. La formazione del personale siamo
no, perché in alcuni casi
sono stati fatti i corsi, è stato dato la certificazione.
Il dispositivo di protezione individuale vive dalla legge del 475, una legge ben precisa.
Ma quando si parla di un professionista iscritto in albo, il quale certifica che questo va bene per tutto. Cioè, se quello dice che la corda è stata tirata, l'albero è stato certificato sempre dal professionista, eccetera, qui no, siamo a posto.
La corda ti arriva in un occhio, no, chi lo dice?
No, io volevo dire, la valutazione che ha fatto lui va bene per quello che ha valutato. Lui ha valutato, ha fatto la perizia,
la stabilità
dell'albero, è chiaro che l'albero sta lì.
Sì.
Cioè lui certifica quella cosa lì, non certifica che il parco è sicuro e risponde alla normativa. 1, 5, 5, 6, 7,
due cose diverse. Su luogo di spettacolo, chiede, come collaudo, questo cinema ha bisogno di un collaudo annuale di un professionista,
perché così l'amministrazione comunale permette di fare delle proiezioni, come è successo ieri sera. Sono due cose diverse. Se vogliamo la conformità alla norma, serve l'organismo. No. Se non vogliamo la conformità alla norma e vogliamo che il comune ci faccia lavorare, è sufficiente un collaudo di professionisti.
Le state approfittando un po' troppo del mio tempo, ecco. No, comunque vorrei chiudere. No, sì, ma l'ho detto prima anch'io, era un dibattito. Allora, secondo me, se ci sono delle sovrapposizioni, potrà usare l'attestazione per quello specifico argomento dentro la certificazione poi del parco. Cioè, se ha già fatto la perizia delle piante, la usa sia per una cosa sia per l'altra. Ma non è che la certificazione del campeggio include che è certificato anche il parco, adesso non so se parlava di certificazione.
Io parlavo della sicurezza e di tutte quelle altre cose che sono globali nel parco. Cioè vie di fuga, servizi di soccorso, eccetera. Quindi,
allora, non ho nemmeno portato, è una situazione mista, è una situazione mista, forse va approfondita un po' a parte. Insomma,
a me interessava sapere se le figure che preparano il controllo a questo punto sono valide per legge, oppure se ci deve essere un'altra figura.
No. Non secondo la norma europea,
non sono sufficienti.
Non è che si fanno bene.
Sono un ingegnere strutturista, faccio queste
perfetto
cose. Allora, voi dovete ricordare che facendo parchi in Italia, un parco è sostanzialmente, sono delle norme italiane, le norme tecniche. Quindi quell'altro che fa l'ingegnere dice vale per la costruzione, fanno anche fare le entrate secondo le normative delle passerelle che appartengono a fare una verifica con l'auto strutturato che le deve dichiarare che il parco può essere utilizzato in conformità a queste norme, quindi bisogna vedere tutte cose, la sicurezza del parco, l'auto statico lei ha obbligato davvero,
certo.
Okay. Per normative italiane su questo è una normativa così, su questo non si scappa.
Un'altra figura di un altro professionista che venga a vedere.
Cioè, il collaudo glielo può fare per normativa italiana o un ingegnere o un architetto.
Quello sono azioni che
è un'altra cosa da loro.
No, sicuramente la certificazione toglie la necessità del collaudo, né tantomeno la necessità del ciclo.
Ma io ho detto che noi veniamo a vedere il progetto e i calcoli. Sono una parte determinante per arrivare alla soluzione. Non sono la soluzione, sono una parte determinante per arrivare alla verifica e arrivare alla certificazione.
Va bene, andiamo avanti e teniamo un po' queste informazioni, poi le verranno approfondite. Istruzioni di sicurezza invece per la valutazione dei partecipanti. Ecco, anche prima c'era già accennato a far firmare o non far firmare. Beh, noi dobbiamo sicuramente dare queste informazioni, cioè la spiegazione del percorso e i rischi che possono correre, spiegazione delle attrezzature, una dimostrazione da parte dell'istruttore, una spiegazione delle istruzioni di sicurezza e soprattutto col fatto di rimanere sempre allacciati, che abbiamo visto che è la cosa importante. Allora, noi facciamo obbligatoriamente fare il briefing a tutti, anche se hanno già fatto il giorno prima, una settimana prima, e anche se lo dimostrano, ogni volta che si ripresenta una persona gli facciamo fare il briefing, l'istruzione da parte di un nostro istruttore in un percorso di prova ad hoc, quindi non usiamo i primi passaggi di un percorso oppure o percorsi a terra, usiamo farli proprio mettere i piedi su pedane, su cavi, e devono prima vedere un nostro istruttore che lo fa, ascoltare tutta la spiegazione e le informazioni che principalmente sono anche un riassunto del regolamento del parco, e dopo devono farlo di persona, se sbagliano lo ripetono, vengono corretti di seguito. Anche se arriva uno che dice ma io sono già guida alpina, o ma io l'ho già fatto 10 volte dall'altra parte, scoprirete che comunque è bene, meglio che lo facciano lì ogni volta. Gli facciamo firmare che loro fanno il briefing, gli facciamo firmare che loro non hanno condizioni fisiche che possano essere pericolo per se stessi o per gli altri, senza chiedergli che patologie hanno, e aggiungo però, glielo facciamo firmare prima, è vero, abbiamo iniziato facendolo firmare dopo del briefing, però nella pratica, quando ci sono parecchie persone, ha ragione l'ingegnere a dire non viene fatto, non ci riesci, però li facciamo firmare dall'istruttore, noi facciamo lo scontrino a tutti. Potreste fare scontrino, potete fare ricevuta, potete fare quello che volete, ma gli darete un pezzo di carta dove c'è scritto che percorso andranno a fare, per quale hanno pagato, se non hanno andati a tempo, poi ci sono le metodiche diverse, però ciascuno ha un pezzo di carta e l'istruttore che gli ha fatto il briefing, gli firma su quel pezzo di carta che gli ha fatto il briefing, così anche il vostro cliente ha una prova che ha avuto quel giorno il briefing da un nostro istruttore e quale e chi gliel'ha fatto. Però li facciamo firmare prima che loro non andranno nei percorsi se prima non fanno il nostro briefing, cioè loro dichiarano che sanno che prima di fare il briefing devono aver letto il regolamento e aver fatto il briefing. È un escamotage che vi dà qualche vantaggio poi gestionale. Mandiamo a casa via mail con i moduli di prenotazione per i gruppi già copia del regolamento, già copia di questa manleva, chiamiamola così, che non è che esime dalla responsabilità, però fa dichiarare che, i ragazzi, che chi viene è a conoscenza che deve fare queste cose, in modo che vengano già preparati, i gruppi vengono già preparati e sanno già queste cose, perché lì sul posto è vero, nessuno o pochi vanno a leggersi il regolamento o vanno ad approfondire. Però tutti devono far vedere di essere in grado di affrontare in un percorso di prova tutti i passaggi, e nel percorso di prova ci devono essere già tutte quelle situazioni che si troveranno a dover affrontare dopo, non devono trovarsi delle novità dopo il percorso, dopo il lavoro autonomo.
Il percorso pratica quante devi avere?
3 o 4.
Come fai o come fa a dire adesso che tutte le situazioni potranno essere in pratica?
L'utilizzo di DP individuali fatto in tutti i casi nella stessa maniera, l'utilizzo di sistemi anticaduti fatto tutti nella stessa maniera.
I gesti secondo il livello cambiano, ma di molto.
I gesti a seconda del livello secondo me non fanno parte della formazione di un briefing. Tu non puoi andare a dirgli al briefing farai il tunnel barili con la schiena o con le ginocchia. Cioè, questo io non sono d'accordo e neanche glielo vado a scrivere. Quella fa parte della libera iniziativa di un partecipante di come vuole affrontare un percorso. Non puoi instradare o schematizzare in questo modo l'attività.
No, contestavo solo il fatto che lei ha detto che nel percorso pratica andiamo a ripercorrere tutte le situazioni.
Certo, cioè, le situazioni sì, nel senso che tutti i tipi di aggancio di sicura devono essere provati, tutte le modalità in cui andranno a utilizzare, vuoi su fune, vuoi su corda tessile, sì, come uso dei DPI nel percorso. Ma se tu fai un ponte, una passerella, o se che sotto c'è del legno, che sotto c'è una rete, per me la situazione è la stessa, se per te è differente, devi riprodurre tutte queste cose, no, sono d'accordo, non lo farà, assolutamente no, ma non ha neanche senso.
Prima di fare i ponti, i barili, le reti di schiena.
Questo è un consiglio che giustamente tu puoi dare per limitare i rischi, perché se ti pizzichi, quello è un bel danno, e se facendolo in un modo eviti che uno si pizzichi le mani, sono d'accordissimo. Il consiglio può spingersi a dire farlo in questo modo e non nell'altro che è meglio, però dover istruire uno prima di come dovrà fare il passaggio dopo, attività per attività, no, è impensabile. Okay. È impensabile.
È pur vero che con un po' di segnaletica qualche indizio glielo puoi dare.
Le icone parlano molto di più delle
cose. Non mai che parlo del corso di schiena, perché io guardo molto la pratica.
Ma queste dopo sono delle cose soggettive, uno si può decidere, perché ho detto giustamente il senso dell'altezza uno ce l'ha se si mette con la faccia in avanti guardando giù. Magari però è una di quelle cose che lui cerca, non puoi mica.
Cioè, se tu puoi andare lì, no?
Ok, però la teoria deve essere anche vicino alla pratica.
La teoria, ma in questo caso la teoria deve essere vicina alla pratica, sì, sono d'accordo, però da lì a dire comincia con la sinistra non c'è.
In quanti due gestori diciamo di fare un percorso di schiena?
Dipende dalla situazione, sì. Cioè la domanda cosa vuol dire? Che non glielo dici mai o glielo dici sempre? Non c'è. Glielo dici mai?
Io chiedo chi dice queste cose.
Ah. Ma perché uno, se vuole attraversare una rete appeso tirandosi così, perché lo può farlo di schiena?
Se vedi che si può far male in un determinato modo,
chiaro, devi.
Lo dici. Ma se lo fa con qualsiasi stile, in piedi, a testa,
esatto, in giro, secondo me devi dare delle indicazioni che garantiscano la sicurezza, cioè la ricerca della sicurezza. Poi uno, anzi, deve scoprirle da solo anche le cose, mica devi dirgli tu passo passo tutto. Almeno questo, ripeto, è nella mia mentalità. E comunque ci torniamo su, perché dopo si apre un'altra parentesi su questo. Istruzione di sicurezza, quindi far vedere com'è l'equipaggiamento, come si indossa, qualche immagine ogni tanto anche per smuovere un po' il clima. far vedere proprio come si va nel percorso di prova a mettere i moschettoni, eccetera, e farglielo fare poi uno per uno ai ragazzi. Allora, invece, con la spiegazione di tutte le marcature posizionate all'inizio dell'attività, l'identificazione, ecco, queste cose sono cose che già facciamo, ci sono i cartelli, logico. L'identificazione degli istruttori, importantissimo, io l'ho detto tante volte, sono d'accordissimo, cioè l'istruttore deve essere riconoscibile, non so se avete visto, noi casco rosso o berretto rosso, giacca rossa, può essere di un altro colore, ma tutti uguali e tutti riconoscibili, questo è fondamentale.
Posso chiedere una cosa?
Certo.
No, chiedo. Quanto gestore mi piacerebbe. Adesso di far vedere come si indossa un'indratatura, no?
Sì. No, noi cerchiamo di in una fase di preparazione del partecipante far vedere con un esempio di qualcuno come si indossa e fargliela indossare a loro, perché riteniamo che l'attività in un parco avventura non deve essere faccio il percorso avventura, ma faccio un'esperienza che mi insegna, che mi dia qualcosa, e quindi anche una istruzione sul conoscere dei materiali, eccetera, come anche tanti non sono capaci neanche di mettersi un imbrago. Ah, ci mancherebbe, certo. C'è un doppio controllo. Quindi, ma anche per risparmiare tempo, li metti in cerchio, qui parliamo di gruppi. Però anche quando facciamo con i turisti normali, noi lo facciamo a scaglioni ogni mezz'ora, c'è un gruppo, inizia e cerchiamo di fare in modo che si vestano da soli. Glieli facciamo vedere, poi li aiutiamo. Prima di iniziare il briefing vengono controllati uno per uno da chi gli ha spiegato come vestirsi. Durante il briefing li facciamo appendere ad una fune durante la prova e proprio farli anche capire cosa significa rimanere appesi con un salame. E in quella fase lì andiamo anche a controllare l'imbragatura che sia stata, perché una cosa è vederla indossata normalmente, no? E una cosa è vederla in tensione, e quindi andiamo anche a controllare
questo. La mia domanda è, ma voi poi dite o no che loro non possono togliersi da soli i DPI?
Assolutamente sì, assolutamente sì. Se loro si tolgono i DPI devono ripassare dal controllo dell'istruttore prima.
Perché noi diciamo che c'è il divieto di toglierselo da soli.
Se uno deve andare in bagno cosa fai? Ti chiama l'istruttore? No, non vai in bagno, cioè se lo togliamo in bagno dopo torna col DP in mano.
È disponibile in questo momento di togliere l'attrezzatura e di metterla, però non gli diciamo come mettersela a toglierla, perché per noi questo potrebbe essere un motivo di incidente.
Allora, se si viaggia con una metodica di tariffazione a tempo è fondamentale quello che hai appena detto, secondo me sì, perché dai la libertà ad un partecipante di spostarsi, muoversi in maniera molto più libera in un parco. Io sono invece del parere, io perseguo la metodica della tariffazione a percorso, per cui ogni accesso dei percorsi è presidiato, un partecipante prima di affrontare un percorso passa sempre immancabilmente di fronte al controllo di un istruttore, che ha sia lo scopo di controllo di sicurezza, sia ovviamente lo scopo di conoscere chi ha pagato e chi no, quindi c'è una doppia funzione. Noi siamo per linee abbastanza lunghe, dove uno che fa un percorso ha provato un'emozione dall'inizio alla fine di un certo tipo, e uno che invece lavora a tempo probabilmente ha più percorsi, ma li ha più brevi, e dà modo di avere una varietà. Sono due filosofie diverse, secondo me hanno tutti e due aspetti positivi e negativi da un lato e dall'altro. Qualcuno volete aggiungere qualcosa? No. Siccome ci sono costruttori e altri che... Va bene, andiamo avanti. Certamente uno, a seconda del metodo che sceglie, deve andare a incidere di più in quelli che sono i punti che può ritenere critici, no? Allora, diciamo, azioni da seguire nell'eventualità si verificasse un incidente, vabbè, anche questa qui, abbiamo detto, è una cosa che non dovremmo mai affrontare, però si deve sapere che... qui però direbbe di dire al partecipante cosa deve fare in caso di incidente. Ecco, questa era una cosa che avrei voluto far notare. Cioè, noi onestamente non abbiamo nell'elenco delle cose da dire nel briefing o nel regolamento che cosa deve fare il partecipante in caso di incidente, se non il fatto di chiamare qualcuno, ma noi il sistema di sorveglianza è tale che ci si accorgerebbe subito. Secondo me queste norme prevedono anche delle tipologie di parchi diverse da quelle che io almeno sono abituato a vedere. Parchi magari con dei percorsi molto più estesi, meno presidiati, il fatto stesso che fai il DP ti danno anche i ramponi in considerazione, cioè io i ramponi non so, non li ho mai presi in considerazione di darli come DP ai miei clienti, eppure qua nelle norme ne parlano, quindi evidentemente c'è un tipo di attività differente del quale io dico onestamente non ho esperienza. E allora qualche volta forse le norme hanno delle frasi che suonano un po' strane a me, ma avranno un loro senso, mi auguro almeno. Mi auguro. Allora, poi ecco, la valutazione, entriamo nel merito di cose che abbiamo appena detto, qui loro dicono valutazione pratica dei percorsi acrobatici, secondo me è una traduzione un po' erronea ed è la valutazione dei partecipanti per i percorsi acrobatici, perché noi durante il briefing facciamo in modo che il partecipante possa sì valutare il percorso, ma lo valuta lui, nel senso che lui cerca di capire che tipo di difficoltà andrà incontro a fare il percorso ed è ancora in tempo per tirarsi indietro. Ma in realtà, secondo me, il senso di questo paragrafo delle norme è che il sorvegliante, l'istruttore, non sbaglio ancora col termine, l'istruttore deve valutare il partecipante se è idoneo ad andare sui percorsi. Secondo me è questo il senso. Quindi, volete che aggiungiamo qualcosa o vado avanti? Perché penso che...
Infatti a volte si rifiuta di fargli fare una determinata prova, a fare un verde o un rosso.
Cioè... Allora, qui si aprirebbero degli approfondimenti, insomma, doverosi magari, ma richiederebbero più tempo. Di fronte a istruttori particolarmente meticolosi, io mi sono trovato a dover sostenere dei dibattiti, perché dicono, vabbè, allora cosa devo fare? Devo valutare se è sbronzo, come faccio? Ho i mezzi. Devo valutare se è ritardato, come faccio? Allora, per andare nella pratica, nel concreto di quello che si può fare, io vi dirò, noi facciamo fare il percorso e se lo fa correttamente, senza fare errori di trovarsi con dei moschettoni sganciati, con azioni di pericolo, cioè lo fa bene, e secondo noi è in grado di farlo. Se non ha lamentato delle condizioni fisiche, lui in momento dell'accettazione non ha dichiarato di essere un portatore di qualche patologia, noi non possiamo sapere se può essere soggetto a attacchi epilettici a priori, voglio dire. Oltretutto sono entrato anche in discussione con l'organizzazione di alcune scuole, le quali mi hanno mandato prima una richiesta, ma quali rischi ci elenchi i rischi che possono incorrere i nostri alunni che vengono a fare la gita là.
Morso dello studiato.
Allora, ho cominciato a prendere, a questo punto vogliono fare i burocrati, ho risposto in modo burocratico, gli ho mandato un piano di sicurezza, gli ho detto in caso di incendio questo, in caso di alluvione questo, e gli ho messo tutte le possibili pericoli e le nostre accorgimenti, quelli più specifici del parco, la caduta eccetera, e gli ho spiegato tutto, per cui gli ho messo i pericoli e come noi, in modo che loro capissero, e a un certo punto hanno deciso di non venire in gita. Cioè, ma io come frase gli ho anche scritto, se venite nel nostro bosco che è presidiato, che scacciamo le vippere, che tiriamo via i nidi di vespe, che controlliamo che non ci siano le siringhe drogate, eccetera, siete più sicuri di non andare in un altro posto. Ma non è bastato. Sì, stavo dicendo, la valutazione delle persone, ecco, e poi oltretutto, quando gli ho chiesto di segnalarmi se c'era qualcuno che aveva delle patologie, eccetera, e gli ho messo la frase formulata male, e che mi hanno risposto, noi non sono dati sensibili, non possiamo rilevare queste cose. Per cui, si farebbe aprire una...
Scusa di Carlo, hai sfiorato un punto importante, ed è quello della valutazione delle capacità psicofisiche o della salute, e mi trovo la fortuna e la sfortuna di avere una figlia medico dello sport in carriera, e un singolo utente, una persona non è abilitata a rilasciare
una tutto, certificazione. Chiaro.
Lo stato di salute viene dato da proprio un ente o un medico proprio dello sport in particolare. E siccome nei parchi avventura corre un po' di adrenalina, è un punto delicato su cui bisognerà attrezzarsi, perché allo stato attuale è una zona un po' di confine, una zona un po' grigia.
Allora, il rischio cardiaco stava riferendo?
Non solo il rischio cardiaco, ci sono...
Euforia ed adrenalina.
Altre...
Non c'è tempo di andare a fondo su tutto, no, comunque casomai vediamo le pomeriggio se tornate, mi piacerebbe. E abbiamo anche affrontato il tema in alcune su certi aspetti, ma... andiamo a andare un po' più veloci. Allora, le attrezzature era uno degli altri punti importanti, giustamente da tenere sotto controllo per quanto riguarda le norme. Credo che abbiamo già detto che deve essere fatta la manutenzione in un certo modo, registri e via di seguito. Vado avanti perché credo che negli allegati dopo ci sia il riferimento un po' migliore per potervi approfondire la questione dell'ispezione sulle attrezzature. sentieri per i pedoni non c'è molto da dire, è ovvio che devono essere un po', devono essere limitati gli accessi dove c'è possibilità di entrare in collisione con chi va nei percorsi. Noi il problema degli oggetti che cadono dall'alto l'abbiamo in realtà risolto impedendo totalmente che le persone possano portare sui percorsi delle cose che possono cadere, mi sembra più sensato. Istruzione e supervisione dei percorsi acrobatici. Allora, vediamo cosa ho evidenziato. Qualora si utilizzassero sistemi di sicurezza non previsti, ecco qui, dalle istruzioni di sicurezza o dalla valutazione di idoneità. Questa l'ho evidenziata perché in un capitolo precedente si diceva invece che non devono esistere condizioni per le quali uno si trova a fare dei percorsi non essendo prima stato in grado di valutarli e valutare ciò che avrebbe utilizzato, per cui secondo me è una frase che va in contrasto con quanto dichiarato prima, però probabilmente ci hanno detto vabbè, se proprio capita, io cercherò anche di interpretare le norme, non riesco solo a leggerle in maniera bianco o nero e credo che se così facessi dovrei chiudere domani. Istruzione e supervisione dei percorsi. Ok, beh, qua, queste sono le cose un po' più interessanti secondo me, perché comincia a dare già delle indicazioni sui livelli supervisione a seconda dell'età dei ragazzi. Vediamo, inferiori ai 6 anni devono essere sottoposti a livello, secondo me sono cose importanti, ma incidono poi in quello che è la gestione. Ma quello che noi già facevamo, quello che credo qualunque gestore accorto faccia, è il minimo, insomma, già veniva fatta questo tipo di selezione, di attenzione. Invece una cosa che non capisco, perché per la sicura collettiva, che dovrebbero essere i materassi, le reti, quelli usi lì, venga richiesta una supervisione di livello 1. Secondo me qui c'è un errore, nel senso che...
Sicura collettiva non
è inteso. No, c'è sicura assistita e la sicura...
In caso lì sia sicura assistita, quindi vuol dire che il partecipante tiene la sicurezza del suo progredire nell'elemento attraverso un sistema che prevede che sia un'altra persona che gli fa sicurezza.
Quella è l'assistita.
Sì,
quella è l'assistita.
Sicura assistita barra sicura collettiva.
Esatto.
In alcuni casi la sicurezza in certi tipi di parchi avviene attraverso la sicura di non solo una persona ma più persone. Quindi diventa collettiva.
No, perché c'è proprio dalle N.1 che ho ripreso nella pagina successiva.
Collettivia.
I collettivi, i sistemi di sicurezza possono essere collettivi, e si intende guardrail e ringhiere, reti, materassi elastici ed altro. Quindi io credo che loro volessero dire sistemi individuali, sistemi di aiuto, che per aiuto, e anche qui la traduzione purtroppo non ci è venuta in aiuto, si intende la bracciata, immagino, lo spotting o...
Sì, però sì, in effetti qua allora non è chiaro, perché invece ci sono parchi dove fai sicura addirittura tra più persone.
Ma chi è che dovrebbe fare la sicura? Il partecipante o l'istruttore?
In alcuni casi anche il partecipante.
Allora, se il partecipante fa sicura ed è l'aiuto, può essere benissimo, come le pareti d'arrampicata. Come le pareti.
L'ho associato così perché prima parla di punto 9.4, sicura assistita.
Allora,
e quindi si applicherebbe, no?
Certo, ma infatti
quando
siccome
collettiva non avrebbe senso che ci deve essere il minimo un istruttore nei quattro.
Infatti quello che facevo notare.
Allora,
secondo me la sicura assistita, e la interpreto così, e c'è nel disegnino della parte 1, è quando uno ti fa sicura con il punto rinviato, e può essere benissimo che uno ha nel suo parco dei passaggi o una parete d'arrampicata dove mette due partecipanti che arrampicano, due partecipanti che fanno sicura con un ID e c'è un istruttore che sta lì a sorvegliare che i due con gli ID lavorino bene. Cioè, io la vedo questa come una possibile applicazione. Invece la collettiva, secondo me, è solo un errore di traduzione, perché se c'è un punto con dei materassi e con delle reti non mi serve avere uno che fa assistenza in quel caso lì. Però c'è anche un'altra cosa che mi è poco chiara qua e l'ho evidenziato in questo modo. L'aiuto, io ho cercato di avere spiegazione dalle guide alpine, mi hanno detto che si tratta della bracciata, cioè un metodo per riuscire ad afferrare una persona che ti cade da una certa altezza. Allora, spotting in inglese, c'è una tecnica particolare, viene insegnata, non è neanche banale, non è semplice, non è che la possa fare uno qualunque. E quando mi dicono che l'aiuto richiede una supervisione di livello 2, mi dico, se è a livello 2 che non è previsto il contatto fisico, come faccio a fare l'aiuto?
Ma anche qua secondo me è tra i partecipanti, ci sono dei parchi che vengono definiti.
E allora perché dicono che l'aiuto può essere previsto in percorsi con altezza, dovrebbe tra l'altro, neanche deve, dovrebbero, dal suolo maggiore di 1,08 m, cioè voi fate andare dei partecipanti senza imbragatura, perché il sistema di sicura è l'aiuto in questo caso, e prevedete che e prevediamo di prendere, allora se io applicassi le norme, ingegnere, dovrei poter fare,
perché c'è la famosa norma dei sopra i 2 metri c'è tutto un altro tipo,
ma va benissimo,
sotto i 2 metri c'è un altro tipo.
Allora, se io dovessi fare un parco a norme, dovrei consentire a uno di camminare 1,08 m senza imbrago e mettere un istruttore che controlli che ci sia il papà o un altro partecipante sotto a prenderlo al volo. Io non
credo così. Credo che l'aiuto sia prendere al volo uno che cade.
E che cos'è allora?
Io credo che l'aiuto sia la bracciata tra i partecipanti.
Però
vanno da una stazione
a un'altra. No, perché? Perché se vado prima,
i partecipanti di sotto che tengono, per esempio, un palo su cui la persona che cammina di sopra si aggrappa. È un gioco di team play.
Sì, di team play. Sì. Come sì. I parchi corde alte. Molti parchi sono costruiti in modo che vanno in due sull'elemento. Uno sta da una alla parte, uno sta dall'altra, abbracciandosi e tenendosi l'un l'altro, riescono ad avere l'equilibrio per arrivare sulla stazione successiva.
Sì, ma il fatto è che l'aiuto qui è passato come sistema di sicura. L'aiuto qua è elencato come un sistema di sicura.
Sì, però
vabbè.
Io credo che comunque chi scrive queste norme cerca di prendere più spazio possibile, cercando di far entrare dentro più tipi possibili di parchi. Chi proviene da un'esperienza,
l'ho detto, sì, chiaro,
molto settoriale come un parco acrobatico forestale, legge quella norma, cerca di applicare tutte quelle cose che trova all'interno del suo parco e non ci sale fuori.
Purtroppo la impressione mia è che si sia voluto trasferire la normativa quella nell'industria sullo sport.
Allora vi dico, l'impressione mia è che chi ha scritto prima, tradotto poi e fatto i vari passaggi di carte queste norme non era sempre sufficientemente competente per dare la giusta interpretazione. Faccio un esempio, i rope courses, no, in inglese come si traduce il percorso a corde alte? Come?
Rope
courses, è courses. La parola courses è un sinonimo di percorso e anche di corso. Talvolta l'hanno tradotto come corso, talvolta come percorso. Tanto è vero che vedrete più avanti, chiedono che per essere esperti di connettori e di moschettoni bisogna aver fatto un percorso acrobatico particolare. Cioè, e lì invece era un corso di istruzione, di formazione. Quindi questi piccoli misunderstanding sono.
Bisogna fare comunque riferimento sempre alla norma inglese,
cioè, infatti quando io vado a guardarmi l'inglese vedo che è una cosa diversa.
Allora si capisce veramente quello che intendo dire.
Ma
se uno ha un dubbio dovrebbe guardare quella in lingua originale,
sì, messa al cielo. Un'Europa fatta da 4 lingue dovrebbe essere bellissimo anche in lingua italiana, non fare riferimento alla lingua inglese.
No, è la forma stessa che deriva dal mettere insieme i francesi che hanno modo di fare parchi e gli inglesi che hanno tutto un altro sistema. La norma è unica ma mette insieme le cose diverse.
Siamo in Italia.
Va bene, dai, che vorrei rimanere abbastanza all'orario decente per farvi mangiare. Sono abbastanza vicino al traguardo. Allora, l'ispezione e manutenzione, qui io non ho evidenziato niente perché non avevo niente da aggiungere, mi sembrava tutto abbastanza chiaro, per cui se ve la leggete penso non abbiate grossi dubbi. Invece, per quanto riguarda l'ispezione e manutenzione intesa come ispezione periodica, qui c'è l'annotazione di avere sempre la necessità di questo organismo ispettivo. E il piano di sicurezza d'emergenza, noi abbiamo sempre fatto un piano di sicurezza come quello che si usa per tutte le attività che prevedono dei dipendenti, dove c'è un datore di lavoro e un dipendente, è stato adattato alle esigenze di parchi avventura secondo le norme, eccetera, e non ho trovato cose particolari che nessuno col buon senso nel normale impiego imprenditoriale non poteva capire. L'unica cosa che secondo me, l'unico dubbio che sarebbe opportuno, che, cioè almeno vorrei trasferirvi, vorrei dipanare questo, che esistono delle configurazioni di parchi avventura che non sono prettamente imprenditoriali come azienda, come ditta, come, ma hanno più la tendenza ad assomigliare a un'associazione sportiva, a un centro sportivo. Va detto che anche se è un'associazione sportiva, il campo della sicurezza e della prevenzione va affrontato alla stessa identica maniera come se fosse un'azienda metalmeccanica. Cioè il presidente eventuale dell'associazione sportiva ha le stesse responsabilità di quello che si può chiamare datore di lavoro.
È il gestore.
Se voi avete dei ragazzi a progetto, a contratto, a prestazione occasionale o sono istruttori di educazione fisica o qualunque altra cosa che io ancora non so, non mi viene in mente, voi siete responsabili dell'attività, loro sono le persone che lavorano per voi. Quindi non pensate di scapparla o di dire ah ma tanto loro si prendono la loro responsabilità, perché non è così.
Il caso limite è lo sfruttamento della manodopera e il salario in nero, giusto per essere a chiarimento suo.
No.
Quanto hai ancora?
5 minuti.
Perfetto.
5 minuti. Allora, l'appendice A dice come fare un modulo giornaliero, è una buona traccia, secondo me è migliorabile, non entro nei dettagli, però sarebbe opportuno, secondo me, che alla mattina si dessero chiaramente degli incarichi e che le aperture dei percorsi si sapesse chi le ha fatte, le chiusure chi le ha fatte e via di seguito. Questa scheda non permette a sufficienza di far questo, però è una buona traccia. Anche il discorso della previsione meteo, secondo me la previsione va bene saperla perché devi sapere se aspettarti qualcosa, ma è anche giusto dire poi com'è andata realmente la giornata e avere una registrazione di come è stata realmente il meteo quel giorno. Io per sito 1, sito 2, sito 3 per esempio interpreto, non si legge bene, però le colonne verticali io interpreto il percorso, invece qua c'è scritto percorsi a sinistra, probabilmente o percorsi andava scritto in linea con sito, allora intendevano dire che erano quelli, oppure non lo so.
No, come percorso si intende il grado di pericolosità, rosso, nero, giallo, blu.
Ah beh, grazie, l'ho imparato adesso.
Noi l'abbiamo interpretato così.
Allora bisognava scrivere il livello di difficoltà, non lo so. Però dire sito 1, sito 2, ecco, secondo me dovete mettere questi come dati minimi e anche meglio interpretabili, secondo me. Dunque, ecco, poi c'è la frequenza della verifica, secondo me che era, cioè la verifica della frequenza è andata tradotto in frequenza delle verifiche, siete d'accordo? Vabbè. E anche qui, vabbè, è chiaro.
Che noi verifichiamo ogni quante volte che avviene.
Sì, ma in questa pagina...
Che dice che deve avvenire ogni anno
la verifica della frequenza delle verifiche.
Vabbè, una cosa un po' curiosa, si parlava prima di igiene, tra le varie manutenzioni noi adottiamo anche quella di igienizzare i caschi e per andare a fare prevenzione nell'uso di prodotti eccetera, per esempio la maschera è importante. Perché...
No, però adesso lei sta facendo una bellissima cosa, però se c'è un'allergia lei non la salva.
Allora, noi diamo, sì ha ragione, o forse penso sì che abbia ragione, non lo so. Io posso dire questo.
Un'allergia a quei prodotti. Cioè, se c'è un'allergia lei non lo sa.
No, un'allergia al prodotto o un'allergia
tra persone o al prodotto, lei non lo salva.
Dunque, apriamo la parentesi, caschi e guanti. Noi periodicamente, non tutti i giorni, anzi la sera quasi sempre, si fa questo trattamento, dopo si mettono ad asciugare e si usano il giorno dopo, non è che lo fai prendere subito. Le allergie, se ci sono persone che sono allergiche, io consiglio, noi gli diamo a richiesta delle cuffiette sotto casco. Quelle le diamo, costano una pipa di tabacco e non danno più di tanto fastidio. I sottoguanti, in realtà abbiamo risolto diversamente la questione dei guanti. Noi i guanti li diamo solo su richiesta e solo per dei percorsi particolari. Vuoi perché non abbiamo avuto la necessità di punti particolarmente pericolosi o d'altro, ma perché i guanti, e aggiungo, contrariamente forse a quello che sono le normative, il guanto fa parte del DPI, ma noi autorizziamo l'uso di guanti personali. Cioè è assurdo voler dare per forza il tuo guanto.
Può far parte del DPI.
Com'è? può far parte, esatto, noi lo diamo su richiesta, è un gran lavoro farli portare a lavare, tenerli asciutti, nei boschi c'è umidità, il problema del guanto è irrisolvibile, il sottoguanto onestamente non l'ho mai provato e credo che risolva poco, non so quanto bene possono andare.
Ma ci sono bustine dove c'è la cuffia, come si fa in infermeria, la cuffia, guardi,
io dico solo una cosa, poi dall'atto pratico, all'inizio davamo i sottocaschi gratis, abbiamo fatto alcune giornate da prova di darli a tutti, era più il lavoro andare a raccogliere i sottocaschi in giro per il bosco poi la sera che i benefici veri poi che magari potevi avere. Per quando una cosa è gratis, dopo la chiedono tutti e dopo non sai mai dove va a finire.
No, no, ma io un euro,
Noi problemi di ritorno, un problema di ritorno di lamentele dovute a igiene di materiali o altro, non ne abbiamo mai avuti, abbiamo solo avuto un caso in cui una scuola ha contestato un caso di pericolosi, di pilocchi che si era diffuso nella scuola, dicendo ma quella volta, ma siccome c'era la gita, magari si sono scambiati. Ora, nell'ambito della giornata potrebbe anche essere che se un ragazzo si scambia un casco con un altro ci sia il passaggio, ma dal primo giorno al giorno dopo, durante la notte già non li troviamo più, la possibilità di contagio all'interno del casco. E comunque sono delle cose che nell'ambito di questo genere di attività uno deve anche un po' mettere in conto, insomma, se no non fa più niente.
Insomma. C'è delle piscine,
come le piscine.
Sì.
Chiedo una cosa, prima il dottor Beccari ha detto nella fase guanti di protezione, ha detto le parole sempre sotto guanto, ma sempre sotto guanto è una sua considerazione o è una norma?
No, nella norma non c'è, nella norma non c'è.
Io credo che per i bambini l'uso del guanto,
esatto,
è anche una cattiva presa.
Bravissima, i bambini piccoli nella loro manualità, anche se gli date il moschettone più adatto, noi abbiamo scelto un moschettone diverso. Sì, poi esatto, non usando la carrucola hanno anche meno rischio. Allora, io andrei un po' avanti, ecco l'unica cosa faccio vedere, ho messo in verde alcune frasi che dopo le riprendo, il registro consiste in tutte le registrazioni delle ispezioni dei dispositivi di protezione, perché? Perché andremo a vedere quali sono poi un po' i costi che devi sostenere per applicare queste norme. Identificazione dell'attrezzatura, competenza degli ispettori, ecco su questo va aggiunto che un'organizzazione in grado di... ecco qua. Allora, chi è che può mettere mano poi nella manutenzione dei DPI? Questo era un altro dei capitoli nuovi. Solo persone abilitate, incaricate che avessero l'abilitazione. Le norme hanno spiegato meglio che possono farlo anche chi è in possesso di un certificato di arrampicata, speleologia, guide alpine, eccetera, oppure chi ha fatto un corso, e ovviamente non un percorso acrobatico, presso anche il costruttore, il fabbricante o d'altro. Ecco, questo è un corso che abbiamo fatto dai nostri amici. Andrei avanti un po' più veloce, perché la domanda, secondo me, alla quale doveva arrivare il mio intervento alla fine è, va bene, ma all'uno che ha un parco avventura, quanto costa in più mettere insieme tutte queste novità? Allora, io credo che quanto più eravate lontani dalla norma, tanto più vi costerà. Quello che è la mia esperienza è quella che io ho dovuto, nonostante avessimo scelto dei siti magari molto belli, che teniamo sotto controllo le piante, che facciamo la formazione con le guide alpine e da lì si potrebbe aprire un'altra serie di discorsi, e che facevamo il 626 dopo testo unico, quindi piano di sicurezza come un'azienda ben impostata, che facciamo i briefing come vi ho detto e tutto, che usiamo equipaggiamenti certificati, noi dobbiamo comunque aggiungere questo. Il documento delle ispezioni, la parte dell'ente, e su questo aspettiamo un po' a vedere che cosa ci costerà, perché dipende un po' anche dagli accordi che faremo, ci sono già delle cifre che circolano, però io ancora non l'ho fatto, per cui non so dare una risposta definitiva. Invece per quanto riguarda il registro delle ispezioni, prima facevamo comunque, ma questi nuovi dossier, tutto, un paio di giorni, in tre giorni due persone di sicuro di lavoro cessano un altro per mettere insieme tutti i fascicoli. In più, essere passati da un discorso di selezione e informazione per quanto riguarda lo staff ad un corso di formazione, e la differenza insomma non è da poco, A noi come parco, per ogni parco circa 2.000 euro in più a stagione ci costa. Noi abbiamo finora, io ho visto passare sotto la mia attività una cinquantina di ragazzi, perché il problema della stagionalità dell'attività non è trascurabile, e anche se è un'attività che piace, la puoi pagare adeguatamente, puoi fare quello che vuoi, ma se la fai a livello imprenditoriale, secondo me, io ho più parchi e non hai un rapporto, non hai una gestione familiare, no? Dove hai l'amico che ti viene, eccetera, cambia abbastanza. E c'è una domanda?
Per quanto riguarda l'inquadramento contrattuale,
su quello l'ho fatto un cenno prima, ma non vorrei entrarci, nel senso che sono delle realtà molto
diverse.
Ne parliamo casomai nel pomeriggio con il chiaro. Sì?
Rispetto invece a quest'ultimo aspetto, con i criteri per posto di
supporto. Allora, io prima facevamo selezione e informazione insieme, cioè io prendevo una serie di candidati, coi curriculum e tutto, già valutavo un gruppo di partenza, organizzavo 2, 3, 4 giorni con le guide nelle quali insieme si faceva istruzione e anche si valutava le persone lì che erano con noi. Alla fine del percorso avevo un numero ristretto di selezionati che avrebbero cominciato a lavorare con me, e alcuni gli avremmo detto no, non sei adatto, e quelli che hanno fatto questo percorso venivano istruiti di tutta una serie di cose e venivano messi alla prova in certi momenti e occasioni di attività in comune. Dire invece fare formazione vuol dire che devi presentare delle persone che devono seguire un percorso preciso da un programma che deriva anche dal mondo del lavoro, eccetera, con un rapporto guide alpine o comunque formatori da 1 a 4, con determinati passaggi che devono essere testati uno per uno, cioè io ti spiego una cosa, adesso mi dimostri che l'hai imparata, l'hai fatta, vuoi di teoria, vuoi di pratica, che ovviamente è più impegnativo, il valore c'è, cioè il valore economico di quello che viene fatto c'è, poi magari non è...
Non è però la presentazione al lavoro in altezza, ma si è parlato di questa cosa.
Certo. Ne parliamo dopo. Comunque fare una formazione con un modulo che ti permetta di andare a essere con 2 giornate o comunque istruttore e poi con qualcosa in più diventare soccorritore, per me fa parte di questa diapositiva, non ho fatto la distinzione.
Ma costa molto di più di 3.000 euro, se devi formare 10 persone costa...
Io ho detto, in più di prima, io ho detto, mi costa più di prima.
Ma per quante persone?
Allora, non sono entrato nel dettaglio perché... vabbè, io... Allora, se volete sapere cosa pago io, il modulo da 4 per fare una cosa, è un altro discorso, lo posso anche... Io qui ho semplicemente detto, con questo passaggio all'adeguamento alle norme, a quelle che norme mi chiedono, rispetto a quello che spendevo prima, spendo 2.000 euro in più a parco. Questa, tra l'altro, è una media tra l'anno scorso e quest'anno, non vorrei entrare nel dettaglio, anche perché ognuno può avere chi gli fa un prezzo diverso, cose del genere.
Comunque la formazione del personale, adesso ne parliamo dopo sicuramente, c'era da sempre,
cioè l'azione, allora,
del personale,
cioè, ma lui sì. È un costo aggiuntivo,
allora,
cioè lui pagava 5, adesso paga 7.
Io ho spiegato prima che facevo già delle giornate con le guide alpine e veniva fatta istruzione. E veniva rilasciato un attestato di partecipazione che è diverso da un attestato di idoneità. Tra l'altro vi dirò che questa esigenza mi è nata l'anno scorso, non tanto con l'arrivo di queste norme, ma quanto con la richiesta fatta dalla commissione di vigilanza, dalla commissione della provincia, che diceva, tu hai usato questo percorso per istruire, per avere lo staff, no? A noi non ci basta, noi vogliamo che tu faccia della formazione. Io non è che sono andato, non sono intervenuto perché ho letto le norme, che tra l'altro le norme non ne parlano di questo. Bravissimo. Però
noi facciamo le guide alpine come Prism Italia, perché iniziamo, c'è materiale didattico dal dove operatore Barca ha trovato la legge, però l'ha specificato.
Ma perché non è la norma che gli dà questo tipo di obbligo, sono le autorizzazioni che devi avere poi da livello... Se uno...
Lumi. È un po' complessa.
Sì, ma infatti adesso non c'è tempo per approfondirla. Concludo dicendo che prevenzione, sì, questa è una chiusura di un'altra presentazione, possono far fare comunque a delle persone normali delle cose eccezionali, e questo insomma è il bello del nostro lavoro. Il bello del nostro lavoro è anche quello di poter far sentire grandi i più piccoli. E qua mi dispiace, da me andava molto più veloce la diapositiva. Far tornare piccoli grandi. Ah, non è finito! C'è un'altra. C'è anche questa, che non so se l'avete mai vista prima. Inseguire il proprio destino. E a noi gestori. A noi gestori, eccola qua che arriva, oh, si fa proprio, si fa aspettare fino all'ultimo. Dai, ecco, godiamoci le vacanze. Quindi questo è a settembre, grazie, a ottobre o novembre, dipende da. Bene, grazie di avermi sopportato, la sola